Senti, adesso allora cominciamo la prima delle due tavole rotonde. Io chiamerei qui al tavolo con me, adesso non so se avete ognuno di voi la vostra targhetta, ma Onofre Pecorella, Fabrizio Pasquini, Stefano Pileri, Carlo Iantorno, Eric Gerritsen. Vediamo se come ci riusciamo a disporre.
Sei qui con noi, no?
Sì,
siamo qua.
No, se c'è posto.
Se c'è posto,
no.
Sì, proviamoci.
No,
mi
posso.
Come volete mettere? Prego.
Due.
No. Io faccio no, questa innovazione.
No, vicini vicini.
Prego,
siamo rette.
Proviamoci. Ci pare che tanto spazio ce n'è. Sì. Io ho sentito questa storia, ho cercato anche di seguirla. Sì, ho cercato anche di seguirla man mano che accadeva, visitando quello che era il sito dei camminatori, perché era una cosa che ha stimolato parecchio. E ho potuto vedere una certa ricorrenza anche nelle varie. Sparire il cavaliere caduto. E comunque non c'è problema. Benissimo, benissimo, grazie. Che cambi molto la situazione comunque. Stavo dicendo, mi ha stimolato il fatto di seguire che cosa succedeva nelle varie tappe. Ho visto una certa omogeneità in qualche misura e ricorrenza di Rino e anche la pubblica amministrazione metteva a fattor comune in termini di innovazione. E la cosa che poi ho anche rimesso in sesto man mano che veniva ripercorso nel sunto, ho a leggere che sostanzialmente è emerso che c'è bisogno di interagire con la pubblica amministrazione sempre più attraverso un unico punto di congiunzione, indipendentemente dal fatto che la pubblica amministrazione al cittadino più vicina integri in sé una serie di tutti altri servizi che le diverse pubbliche amministrazioni del territorio riescono ad erogare. Quindi il cittadino, se interagisce con una singola amministrazione, deve poter accedere a una serie di informazioni e interagire con essa in modo univoco. Tante cose sono state toccate, dalla riqualificazione energetica alla necessità di avere un servizio wifi nella propria città che permetta sempre di più di portare quello che è l'elemento di connessione con la pubblica amministrazione. I cittadini da un lato hanno necessità di sentire a sé vicina la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione deve abituarsi ad ascoltare e a sentire vicini i cittadini e le imprese che costituiscono il territorio col quale hanno necessità di avere a che fare. Fastweb sin dall'inizio è stato sempre molto vicino al territorio e ha cercato di interpretare dapprima con la pubblica amministrazione in qualità di fornitore. Noi eravamo cliente della pubblica amministrazione perché all'inizio cercavamo di interagire con essa per poter scavare, per ottenere i permessi, posando la fibra ottica. In secondo abbiamo potuto interagire con quello che invece è il cliente della pubblica amministrazione, ovvero tutti i cittadini e le piccole e medie imprese fino ad arrivare alle grandi imprese. Quello che ci siamo resi conto poi, fornendo una rete di connessione anche alla pubblica amministrazione, che effettivamente la rete, la nervatura da un punto di vista di tecnologia e di connessioni è una cosa che dal nostro punto di vista esiste, abbiamo fatto tanto e faremo sempre di più. La cosa che secondo noi manca è la capacità di poter far rete nei processi, ovvero la volontà di tutte le pubbliche amministrazioni di mettersi insieme per costruire qualcosa che sia a misura di cittadino ed impresa. E questo notiamo che è una cosa che è sempre molto difficile da realizzare. Ci sarebbe quindi la velocità di velocizzare questo processo di ascolto di quelle che sono le esigenze dei cittadini da parte della pubblica amministrazione, di modifica di quelle che sono le sostanzialmente modalità con le quali si interagisce. Il cittadino, per esempio, oggi, come abbiamo visto precedentemente nella sintesi fatta da Lorien, è un cittadino che utilizza internet in qualche misura, ma utilizza internet utilizzando anche dei mezzi innovativi e diversi di comunicazione. ed è giusto che la pubblica amministrazione incominci a chiedersi se è il caso di entrare in contatto con i propri cittadini utilizzando questi mezzi che avvicinino e semplifichino, da un punto di vista cittadino, la interazione con la pubblica amministrazione stessa. Io penso che alcune amministrazioni lo stiano già facendo e immagino che quella sia la strada corretta da intraprendere per facilitare e rendere accessibile la pubblica amministrazione al cittadino e all'impresa. Per l'impresa io penso che sia più difficile e più difficile anche il processo. Si parlava di imprese che per poter aprire un esercizio commerciale, ad esempio, devono girare diversi uffici e non riescono ad avere un unico punto di contatto dove portare tutta la documentazione e avere la possibilità di avere la propria licenza per aprire un esercizio commerciale. Queste sono le strutture che in una società che sta spingendo verso la larga banda, sta spingendo verso l'alta tecnologia, ma che nel frattempo deve operare anche un rinnovamento in termini di processi che sono necessari per supportare poi e di utilizzare al meglio la tecnologia stessa. Questo è un po' il punto di vista che mi sono fatto.
Se oggi un marziano finisce qua dentro, vede i camminatori, vede il filmato, sente parlare questo primo intervento, pensa che sia un paese che sta correndo. Poi invece uno guarda tutte le statistiche internazionali, le classifiche sull'innovazione, quella recente del World Economic Forum, quella sulla penetrazione della banda larga, l'utilizzo di internet, non stiamo correndo. Ho l'impressione quasi che come se qua dentro ci dicessimo che sì, in fondo è un processo che è cominciato e va tutto bene. Non ho la stessa sensazione. Ci sono alcuni piccoli esempi importanti di persone che portano avanti l'innovazione in un paese che non lo aiuta molto, che parla molto e fa poco. Questa almeno è la mia impressione.
Dal mio punto di vista ci sono grandi eccellenze, e poi chiedo anche quello che pensano anche i miei colleghi. Ci sono tante eccellenze, ma eccellenze che non riescono a costituire la best practice che serve poi per rendere virale in qualche misura la diffusione delle cose fatte bene, che mettano in contatto stretto la pubblica amministrazione con il territorio. Dal nostro punto di vista sappiamo, perché ce ne siamo resi conto interconnettendo tutte le pubbliche amministrazioni attraverso quelle che sono l'esperienza in CNIPA piuttosto che in CONSIP, avendo delle convenzioni che ci hanno portato ad entrare in contatto con tutte le pubbliche amministrazioni, le pubbliche amministrazioni stesse tra di loro non riescono a costruire e a fare rete. Ma è non costruire e fare rete in termini di interoperabilità e in termini di processi. Non riescono ad aprirli, ciascuno ha i propri dati e li tiene in qualche misura segreti senza metterli a disposizione degli altri, e questo secondo me è un grosso freno alla velocità stessa di apertura verso.
Anche perché giustamente dicevi che per il cittadino alla fine la pubblica amministrazione è una sola, non fa differenza fra una, l'altra, un'altra, è quella, e se non si parlano fra di loro evidentemente. Nel 2011 ancora stiamo parlando di questo.
Secondo me questo è il punto che bisogna in qualche misura sollecitare. Noi come imprese stiamo cercando di mettere un elemento omogeneo a disposizione che permetta di colloquiare, e si tratta anche di interagire nei processi.
Sentiamo che ne parla, pensa il secondo relatore della nostra tavola rotonda, Fabrizio Pasquini, Fujitsu.
Che cosa pensa
lui, camminatore, no, naturalmente, sostenitore dei camminatori.
Sostenitore dei camminatori, non io personalmente, però insomma. Che cosa pensano i cittadini? L'abbiamo visto, siamo cittadini a nostra volta, quindi siamo credo tutti d'accordo su questo tipo di impostazione. Noi come azienda ovviamente siamo tra quelli convinti che maggiori investimenti nella tecnologia delle PA portino ovviamente incrementi nella semplificazione dei processi e maggiore flessibilità nella gestione delle dinamiche organizzative. Per noi investire in information technology significa anche riduzione della burocrazia, significa snellimento dei processi, significa un passo in avanti anche per tutta la competitività del sistema. Che cosa abbiamo fatto noi come Fujitsu? Beh, insomma, adesso non voglio tirar fuori dei dati, ci sono molte persone più, più qualificati di me. Noi abbiamo diviso sostanzialmente il mercato delle PA in due grosse macro aree, i sistemi centrali e i sistemi, diciamo, periferici. Oggi, se non ricordo male, abbiamo censito, comunque ci sono dati che dicono che nella pubblica amministrazione italiana sono circa oltre mille CED in Italia. Questi 1000 CED occupano uno spazio fisico di circa 60.000 metri quadri, 10 campi di calcio, tanto per darci un'indicazione, e solo per tenerli in piedi la pubblica amministrazione spende qualcosa come 450 milioni. E anche i fattori di scala, ovviamente, della informatica distribuita è abbastanza importante. Insomma, esiste nella pubblica amministrazione centrale, abbiamo circa 600.000 postazioni e quasi altrettanto nella pubblica amministrazione locale. E quindi che cosa abbiamo pensato di fare noi in Fujitsu? Come ci siamo detti, come si può migliorare l'efficienza per diminuire i costi nell'informatica della pubblica amministrazione? E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto, e abbiamo anche esempi importanti, recenti, diciamo le tecnologie più moderne che consentano di raggiungere questi obiettivi, sono sostanzialmente la virtualizzazione. La virtualizzazione sia dei sistemi centrali che dei sistemi periferici. Noi abbiamo delle soluzioni particolarmente interessanti che fanno parte di una nostra visione di Green IT, quindi noi abbiamo una serie di apparecchiature che sono il monitor 0 watt, lo 0 client, il server 0 watt, quindi sono tutte apparecchiature che consentono di ridurre fortemente l'impatto di consumi energetici e quindi di consumi, per esempio, di condizionamento. Due esempi che ho visto qui, che c'è Lombardia Informatica rappresentata. Abbiamo fatto un progetto in Regione Lombardia recentemente, dove siamo passati, abbiamo virtualizzato insieme a loro, se non ricordo male, erano circa 180 server fisici in soli 15 server virtuali, quindi riducendo di un valore di scala di 70-80% sia i costi di alimentazione, i costi di manutenzione, lo spazio fisico occupato. In altre amministrazioni, provincia di Bologna per esempio, abbiamo messo in piedi la soluzione 0 watt, dei client 0 watt, quindi abbiamo ridotto fortemente l'impatto e i costi dell'energia elettrica e della manutenzione di tutti i dispositivi e i periferici che loro utilizzano. Provincia di Bologna credo abbia un migliaio di terminali. Se voi moltiplicate per i fattori di scala i pur piccoli risparmi che si ottengono utilizzando queste tecnologie, potrete vedere che, insomma, alla fine i risparmi diventano significativi. E l'altra cosa, ecco, che volevo appunto dire, come azienda, come Fujitsu, il nostro impegno nel mondo Green IT, che secondo me va appunto in quest'ottica di maggiore efficienza e di maggiore qualità dei servizi che la pubblica amministrazione può fornire ai cittadini, quindi migliori servizi, più flessibilità, più capacità di interagire e di rispondere rapidamente alle esigenze dei servizi appunto per i cittadini.
Siamo Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel. Stefano, ci siamo sentiti tante volte per l'anno scorso parlare di banda larga, oggi ho sentito dire, no, che è il minimo sindacale avere la rete. A che punto siamo?
Sulla banda larga?
No, comincia da lì, però poi parliamo di pubblica amministrazione.
L'altra volta.
Ma guardate, mi sembra che c'è stato un passaggio che io ritengo importante nel video. Poi a un certo punto del video pensavo ogni tanto sbagliavo con strada, perché stavano, avete visto, in sentieri del bosco con nebbia, cose, faceva parte, no? Incontaminata, e poi si andava verso i processi della cosa. Allora, il campo del telefonio. Dunque, innanzitutto, no, una buona notizia, insomma, è questa, che via via che diciamo che siamo scarsi in banda larga, siamo arrivati al 93% di copertura in Italia, i dati della copertura vera, i dati del 2010 sono questi, ed è una cosa positiva. Poi quelle classifiche che tu citavi, che l'Italia è sempre quasi ultima negli score di internet eccetera, io ho scoperto, non so se l'hai scoperto proprio tu, ho scoperto che si fanno sempre senza considerare gli accessi un po' più innovativi, no? Gli accessi smartphone, gli accessi tablet, gli accessi un po' più innovativi, dove noi siamo un po' un primato in Italia, quindi io recuperiamo sul mobile, in generale sul mobile, perché? Perché l'Italia è un paese che vive all'aperto, cioè non vive al chiuso, ma che è? Cioè l'Italia vive all'aperto, vuole condividere esperienze, vuole, no? Vuole scambiare osservazioni con la gente, non vive al chiuso, quando vai in UK, che stanno al chiuso, gli amici, c'è un sacco di amici, premetto, c'è un sacco di amici in Inghilterra, loro stanno al chiuso, c'hanno, cioè, noi stiamo nelle piazze, capito? Avete sentito quanti progetti di wifi ci sono? Quando ero nel mondo degli operatori di telecomunicazioni mi incavolavo tantissimo. Ti ricordi, Rica, che parlavamo? Cioè, ma perché tutto sto wifi? Poi ho scoperto due cose. Uno, è importante, ed è stato molto importante anche una prima attività di liberalizzazione dell'accesso wifi, che è stato straordinariamente importante. Adesso è molto più semplice accedere anche su wifi pubblico, anche nei locali e nelle cose, quindi è proprio una cosa molto importante. La seconda cosa molto importante è che adesso anche gli operatori di telecomunicazioni, Fastweb, che non è ancora un operatore mobile a tutti gli effetti, magari mi dice vabbè che a noi non ce ne frega niente, a voi non ve ne frega niente, però gli operatori mobili erano allucinati da questo fatto del wifi sino a questo momento, però adesso perché si sta cominciando a cambiare idea? Perché il carico sulle reti mobili sta diventando talmente elevato che fare un piccolo offload, no? Quindi portare via traffico tramite wifi è una cosa molto importante ed è un po' un tema di diciamo di integrazione, di convergenza fisso mobile che sta facendo. Quindi direi che, come è stato giustamente detto, non è più il tema principale la connettività alla banda, attenzione, non è più il tema principale, dobbiamo completare certamente.
Ma anche il rapporto che abbiamo sentito prima dice che è un problema culturale oggi.
È un problema,
cioè,
oggi.
C'è anche quello, ovviamente bisogna portarla alla rete e portarla in banda ultralarga, però c'è un problema culturale che viene prima, il rapporto lo diceva chiaramente.
Esattamente, c'è un problema di uso. Allora, dato che stiamo parlando della pubblica amministrazione, la nostra analisi come Italtel è che le priorità sono quelle corrette. Guardate, oggi ci si stanno ponendo 3 priorità infrastrutturali e 4 priorità applicative. Vediamo quelle infrastrutturali. La prima priorità infrastrutturale è quella di far comunicare tutti, va bene? Sia all'interno della pubblica amministrazione, primo, quindi, e imprese e cittadini con la pubblica amministrazione, secondo, far comunicare in maniera digitale, va bene? Quindi prima priorità, comunicazione, accessibilità. Ma io metto anche tra la pubblica amministrazione, non soltanto cittadino, pubblica amministrazione, impresa, pubblica amministrazione. In questo senso c'è un spazio da riempire enorme, la comunicazione multimediale, quindi voice over IP, videocomunicazione ad alta definizione, possono entrambe far risparmiare molti soldi. Bisogna attuarle, bisogna completarle e c'è uno spazio importante. Lì non bisogna essere teorici, bisogna farlo. Ci sono strumenti, ci sono Consip, ha detto quanto costano queste cose, è stato ricordato prima SPC, sono stati ricordati gli strumenti, ci sono. Culturalmente bisogna farlo. Prima cosa, quindi, il primo livello. Il secondo livello infrastrutturale è stato citato e lo condivido molto profondamente, è quello dei dati. Lì lo spazio è più grande che dobbiamo fare. Perché? Perché l'interoperabilità è ancora insufficiente. L'apertura dei dati e l'interoperabilità degli stessi è insufficiente. Spesso, lo ricordava l'amico della Fujitsu prima, imprese e cittadini fanno da integratore delle informazioni, no? Si muovono loro all'interno delle basi di dati e non sono invece le basi di dati che si integrano, e quindi che cosa succede? A fronte di una transazione gli altri dati necessari vanno vanno a essere correlati con la transazione che ne richiede la disponibilità. Ciò non avviene ancora, non sempre avviene. Terzo grande struttura, ecco, qui sono ancora d'accordo con invece il tema tecnologico, ed è quello della virtualizzazione. È vero, è un tema importante, l'industria lo sta, quindi cloud computing, mo si chiama così, ma insomma diciamo che ancora prima del cloud computing già ce lo avevamo ben presente, che ritornare A tanti anni fa lo chiamavamo mainframe, state attenti, sta cosa qua che mo si chiama cloud computing, tutti quanti a dire, quella che là chiamavamo mainframe, perché? Perché era un tempo, adesso non vorrei andare troppo oltre, ma era un tempo dove se andate a far il conto di quanto costava la trasmissione e quanto costava il computing, tanti anni fa, 30 anni fa, costava molto di più il computing, va bene, che non la trasmissione. Allora che cosa si faceva? Si centralizzava la risorsa più delicata. Oggi sta avvenendo la stessa cosa, la trasmissione con la banda larga sta diventando molto cheap, quindi molto poco costosa, e a questo punto l'informatica viene, come dire, ricentralizzata, anche perché la cosa più costosa dell'informatica non è tanto il server, ma la gestione della stessa, la gestione dei dati, eccetera. No, quindi quello è. E allora il terzo punto, e chiudo subito, infrastrutturale, è il tema dei bus informatici. Quindi attenzione, lo strato di comunicazione della rete, di accessibilità, lo strato dei dati, lo strato del bus delle informazioni all'interno. Bene, in questo terzo strato infrastrutturale una pietra miliare viene posta, e speriamo che stavolta gliela facciamo a realizzarla, dal codice dell'amministrazione digitale. Perché? Il codice dell'amministrazione digitale pone l'identità elettronica a fattore comune di una certa serie di modalità per far fluire l'informazione in maniera ufficiale all'interno della pubblica amministrazione e con i cittadini e con le imprese. Quindi posta elettronica certificata, identità, certificati digitali, sicurezza, firma digitale, ancora una volta lo stesso costrutto tecnico, documento digitale, documento informatico, anche lì con la stessa tecnologia di base che è quella della identità e della digitalizzazione dei certificati elettronici. Bene, questi costrutti ci sono, io quindi credo che il passaggio sia oggi fattibile. E a questo punto applicarlo dove? Bene, è stato dimostrato con studi molto e molto dettagliati, che l'applicazione ai seguenti quattro comparti, quindi sanità, scuola, education, sicurezza e giustizia digitali e energia e ambiente, tale applicazione, pensate che da sola, senza pensare al patrimonio di innovazione che porta, da sola consente la riduzione di 2,5 punti percentuali di PIL, di prodotto interno lordo. Quindi stiamo parlando di oltre i 30 miliardi di euro l'anno di ottimizzazioni. Quindi già da soli possono e debbono finanziare il delta di innovazione in più che ci serve per correre un attimo di più. Quindi per questo io la vedo un po' ottimista, e la vedo anche che in termini di direzioni abbiamo la conoscenza, abbiamo la strategia, sappiamo dove andare, e finanziariamente possiamo trovare anche gli strumenti per poterlo fare, cioè via via che risparmiamo rifinanziamo l'innovazione. Su questo, se ci seguisse anche il mondo bancario, non sarebbe un soldo di danno.
Grazie Stefano Pileri. Una risposta in un tweet volevo chiederti, visto che abbiamo detto che è un problema anche culturale, no? E tu hai citato la posta elettronica certificata. Il fatto che non la usi nessuno, ovviamente è un'estremizzazione giornalistica, è colpa dei cittadini che non l'hanno capita, o è colpa di qualcun altro che l'ha fatta male o l'ha comunicata male?
Mo adesso qui ci sono...
Ho chiesto una risposta in un tweet, diciamo due tweet, diciamo.
Beh, allora ci sono tutti e due gli elementi, la cosiddetta check pack, ma dovrebbe andare quella è venuta malino, perché è venuta poco interoperabile con l'altro tipo di pack che c'era da anni, e questo adesso si sta mettendo a posto. Quindi prima cosa, è venuta male, quindi primo tweet per adesso.
L'execution a volte ci frega.
Adesso ci frega. Il secondo direi di no, perché le imprese hanno aderito in maniera significativa, il numero di posta certificata scambiata è ancora poco, sono d'accordo con te. In questo punto via via che i processi, lasciami dire, a partire dalla pubblica amministrazione lo richiederanno, aumenterà. Pensa a cosa accade se io posso partecipare a una gara, va bene? Consip, solo tramite posta certificata. Io che sono impresa mi organizzo, mica sono scemo che non la faccio.
Va bene, ci siamo. Carlo Iantorno, National Technology Officer di Microsoft Italia. Si è sentito parlare anche di cloud computing nella discorso di Stefano Pileri, che è una cosa che vi riguarda anche voi molto. E siete anche voi sostenitori di questi camminatori, di questo cammino della PA. A che punto siamo?
Noi siamo sicuramente sostenitori appassionati di questa iniziativa. Ma io credo che il cloud computing, se non altro, sta dando l'occasione per riflettere, rivisitare un attimo le strategie che abbiamo sull'informatica nel paese. E questo è un grande valore. Ora, ovviamente la cosa è molto più complessa che non la sola virtualizzazione, come ci si può immaginare. Cloud computing significa anche virtualizzazione, perché no? Ma significa gestire i data center in maniera appropriata, significa per la prima volta fare pulizia delle interfacce applicative. Io ho parlato con numerose regioni, le quali sono molto vogliose di rifare il loro data center, mettere pulizia.
Ma c'è la percezione nella PA del vantaggio che avrebbe con l'adozione del cloud computing?
Secondo me la percezione già c'è. Tieni presente solo un numero, no? Che come lo stesso DigitPA dice, va dicendo in giro, che il rapporto fra il numero di server della PA centrale che lo gestisce è 1,7, cioè questo qui ci dovrebbe già far prendere tutti e andare via, perché cioè andiamo a casa, neanche cominciamo neanche. Il rapporto dovrebbe essere 4.000, 2.000, 1.000, no? Nei data center privati, dove si fa cloud computing privato, eccetera, è accettabilissimo il rapporto 1 a 1.000. Nei grandissimi data center pubblici si parla di 1 a 4.000, 1 a 1,7 è un po' fa ridere, no? Dopodiché la PA italiana stacca un assegno di 500 milioni l'anno in architetture mainframe e similari, con praticamente scarsissima interoperabilità applicativa, con nulla in termini di portabilità delle applicazioni, eccetera. Quindi il ripensamento è estremamente importante, è un'occasione d'oro, e questo è il cloud computing. Dobbiamo rifare i data center delle regioni, dobbiamo fare i data center dei grandi, diciamo, enti statali. Dobbiamo dare, come fa ovviamente il cloud computing, dare l'opportunità alle piccole amministrazioni di accedere magari per la prima volta alle funzioni un po' più complesse, a costi bassi, senza barriere enormi di transizione. Quindi probabilmente questo è un po' il valore più grande del cloud computing. Abbiamo delle idee innovative anche in una piccola amministrazione. Trasformiamo queste idee in realtà, il ramp che il cloud computing consente è estremamente veloce nel fare questo. Quindi io direi, il cloud computing sicuramente non è la panacea, c'è cioè una questione di roadmap, di evoluzione, non ci illudiamo che viene realizzato tutto subito, e c'è comunque una curva di hype curve che va rispettata, come in tutte le cose che si rispettino. Quindi c'è una questione di transizione, di roadmap, però a mio avviso è molto importante che stia portando tutti noi e anche la PA. Io vedo che ci sono numerose sono le iniziative, io partecipo già a 2 o 3 gruppi di lavoro all'interno o comunque nell'intorno immediato della PA che stanno lavorando su queste cose, speriamo bene. Ancora riagganciandomi a un'altra cosa che diceva Pileri, che secondo me è molto interessante, tutta questa storia della collaborazione e produttività all'interno dei posti di lavoro e fuori, quello che noi chiamiamo comunicazione unificata, estremamente importante. Secondo me, io se c'è una cosa su cui punterei nei panni della pubblica amministrazione è investire in comunicazione unificata. Infatti noi il progetto che abbiamo fatto qui in occasione di Pian Cammino è proprio un progetto di comunicazione unificata.
Lo spiega meglio.
Sì, comunicazione unificata, che significa praticamente utilizzare il software per coordinare tutte le attività di comunicazione in una giornata di un professionista, siano esse email, telefonate, videoconferenze, voce, web marketing, webinar, chi più ne ha e più ne mette. Quindi diciamo il software come gestore di questa serie di attività di comunicazione che il professionista fa durante la giornata. Ecco, l'esperienza che per esempio abbiamo fatto qui e che stiamo riportando in questa occasione è proprio l'esperienza di aiuto all'ospedale Meyer, che è un ospedale di bambini che si occupa di tumori bambini, nel dare ai professionisti la possibilità di comunicare fra di loro per via elettronica. Questo significa che l'ospedale comunica con i centri di ricerca, che comunica con i professionisti per una second opinion, dà ai bambini la libertà di parlare con i genitori o con gli amichetti, magari bambini che stanno 4 settimane di seguito perché affetti da tumore, eccetera, eccetera. Quindi una cosa molto bella. Ecco, tutto questo riportato nel più ampio, diciamo, spazio della PA, a mio avviso è probabilmente uno degli elementi principali di razionalizzazione e di produttività. D'altra parte, se anche pensiamo al solo effetto, diciamo, ecologico di difesa dell'ambiente, si dice ad esempio che nel mondo si possono risparmiare fino a 3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica se si utilizza in maniera aggressiva questa cosa, riportato in Italia 30 milioni di tonnellate, che è qualcosa come il più o meno 7, 8, 10% delle emissioni globali di carbonio.
Posso fare una domanda proprio ingenua sul cloud computing? Ne parlo ogni tanto anche con Pietro Scottione di questo. Che ci sia una prudenza dettata dall'ignoranza delle aziende lo capisco, mi dispiace, lo capisco, ma se i vantaggi sono quelli di cui si continua sempre a parlare, non si può fare una roadmap accorciata, cioè non si può imporre dall'alto il fatto che la PA switchi, scusate la brutta parola, verso il cloud computing, visto che i vantaggi sono quelli di cui continuate a parlare?
Sicuramente sì, e secondo me ci vuole il coraggio di fare una cosa che è molto importante, quello di prendere i servizi attuali della PA, di fotografarli, di farne un assessment e di dire e di segmentare. Cioè il problema tu non lo risolvi mai quando lo vuoi risolvere in toto, tu devi segmentare. Quando segmenti ti accorgi che una parte delle cose non può essere toccata perché guai se la tocchi, un'altra parte invece sono commodity services e quindi l'email, ma deve essere fatta all'interno della PA e dobbiamo beccarci migliaia di messaggi di spam ogni giorno perché non si riesce, ma facciamola fare a chi la sa fare a pochissimi centesimi per casella postale, no? O non so, la gestione documentale è quella veramente di base, ma ecco, cose di questo genere, la comunicazione unificata che spiegavo prima, ma questi sono veramente prodotti pacchettizzati, commodity che si trovano sul mercato da decine di fornitori diversi, anche in configurazione cloud computing. Allora, quando fai questa segmentazione e ti accorgi che alcune cose non le puoi toccare, altre le puoi prendere dalle cose che ci sono disponibili da N fornitori e quindi facendo gare anche con notevoli risparmi. Altri ancora le puoi migrare e quindi hanno bisogno di più tempo. Ecco, ci vuole, secondo il mio parere, questo veramente coraggio a rivedere le cose e a pianificare, avendo poi però anche la perseveranza di controllare il processo e quindi introdurre un minimo, ma proprio un minimo, procedura un po', lasciami dire, industriale nelle cose della PA. Monitoring, key performance indicators, cosa è successo, che cosa è stato raggiunto negli ultimi 12 mesi, dove sono, diciamo, i semafori rossi, e fare questo tipo di ragionamenti.
Allora, abbiamo sentito finora 4 ingegneri, e al tavolo abbiamo anche un non ingegnere, che è Eric Gerritsen, amministratore delegato di Barcelona Masteller, che invece con il quale affrontiamo la cosa dal punto di vista della comunicazione, che mi pare anche un pezzo fondamentale del problema che abbiamo davanti.
E allora, io mi sono messo nei panni dei camminatori e mi sono chiesto, ma se loro avessero camminato nel mio paese, io sono olandese, mi sono chiesto che cosa avrebbero trovato di diverso da quello che hanno trovato qui in Italia. Beh, allora, in primis probabilmente non avrebbero dovuto fare il passo della futa e quindi facevano molta meno fatica, essendo il paese completamente piatto. Ma al di là di questo, credo che avrebbero trovato una situazione non molto diversa, però con una grande differenza, Anche in Olanda esiste, come in Italia, esiste un quadro regolamentato, quindi quello qui del codice dell'amministrazione digitale, di cui mi fa piacere leggere l'articolo 3, perché l'articolo 3 dice che i cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie per dialogare per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Allora, nel mio paese, in Olanda, questo diritto viene effettivamente esercitato. Io ho la sensazione che qui in Italia questo venga esercitato meno, non tanto dall'individuo, perché il problema non è l'individuo, non è il problema di io individuo che mi lamento con la pubblica amministrazione sui miei diritti, ma collettivamente. Cioè mi pare che un soggetto collettivo che faccia da pull invece che da push per far avvenire le cose manchi un po'. E questo in un processo che tutti quanti, quindi credo che qui siamo d'accordo, abbiamo definito di un passaggio culturale, quindi stiamo passando da un mondo che è un mondo analogico a un mondo digitale, non si può giocare con gli stessi strumenti del mondo analogico. Se io guardo indietro di qualche cento anni fa, quando siamo passati alla rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale ha richiesto dei cambiamenti culturali di learning che oggi vedo avvenire in certi paesi, vedo avvenire in certe aree di eccellenza in Italia, ma non vedo avvenire collettivamente. E questo secondo me è un po' l'insegnamento che io traggo da questo. Poi è chiaro che le cose vanno inquadrate all'interno di un regolamento, è ovvio che gli investimenti giocano il loro ruolo, ma io così vorrei vedere da parte del cittadino, non tanto individualmente ma collettivamente, una maggiore spinta a far valere questo diritto.
Direi che abbiamo finito la prima tavola rotonda, vi ringrazio. Cominciamo con la seconda.